Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parlare di Alda Merini è un piacere e al tempo stesso un dolore, una sofferenza, perché Alda Merini è una donna che ha dedicato la sua esistenza alla poesia, ma che ha sofferto tanto. Una donna sofferente degli stessi mali, probabilmente, o simili a quelli di Dino Campana e anche in parte, se vogliamo, anche di Sibilla Aleramo, che abbiamo sempre abbinato alla figura di Dino Campana. D'altra parte è impossibile non abbinare Sibilla Aleramo a Dino Campana. Alda Merini ha sofferto di problemi psichici e psichiatrici. È stata curata e purtroppo la sua vita è stata una vita all'insegna della sofferenza che può portare questo squilibrio mentale in una persona che è fondamentalmente fragile, perché poi la sofferenza mentale identifica soprattutto l'individuo che ha una certa fragilità e quindi una sensibilità particolare che gli fa amplificare le sofferenze, i dolori a livello psichico, psicologico. Le sofferenze e i dolori di una persona qualsiasi che vengono in qualche misura metabolizzati, riassorbiti, no? Se così si può dire, magari nella persona fortemente sensibile, nell'artista, si cronicizzano, tendono ad amplificarsi e col tempo a produrre dei danni, a volte anche gravi, nel comportamento, quindi a in qualche maniera squilibrare il comportamento dell'individuo, della persona che ne soffre. E quanti artisti, purtroppo, anche tra quelli che noi visitiamo nel nostro excursus attraverso la poesia, quanti artisti non erano in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, ma soffrivano di squilibri che poi non sono soltanto la pazzia, la cosiddetta follia, no? Molto spesso la depressione che si manifesta in maniere molto dissimili, perché il depresso soffre di bipolarità. Cioè, che significa la bipolarità? Cioè, significa che il depresso può transitare da momenti di ebbrezza, di esaltazione, di forte esaltazione, no? A momenti di grande depressione, di grande prostrazione, che lo possono condurre anche spesso al suicidio. Scrive Alda Merini, leggiamo in apertura una poesia di Alda Merini, non lo facciamo quasi mai, ma facciamo un'eccezione. Partiamo con una poesia breve, poesia, terrore del chiaroscuro, giorno e notte, aurora, poesia, mia povertà e mia aperta fortuna, mio rimorso e perdono, fatta d'aria e montagne, di solitudini atroci, poesia, sostanziale sola identità della vita, con lui che ti muove, esperto burattinaio. E chi è lui? Lo lasciamo così all'intuizione di chi ci sta ascoltando, questo lui che la Merini non scrive con la L maiuscola, ma lo scrive minuscolo, come fosse tra noi, uno di noi, una persona qualunque, senza una identità che lo faccia ascendere al ruolo di personaggio comunque degno di un particolare riguardo o di un particolare rispetto. Questa breve composizione dedicata proprio alla poesia, al senso e al significato della poesia che assume nella connotazione mentale della Merini e che vuole esprimere con queste parole, no? Poesia, terrore del chiaroscuro, cioè come se la poesia fosse un bagliore, qualcosa che si può assumere visivamente, che si può vedere, cogliere con la vista. La poesia si coglie in realtà con la vista e si coglie col pensiero. La poesia ci attraversa, è come la luce, no? Questa energia elettromagnetica che ci percorre alla velocità di 300.000 km al secondo. Noi non ce ne accorgiamo, ma la luce è velocissima e nel contempo è estremamente lenta riguardo alla infinità dei chilometri che deve percorrere per giungere dalla stella che ci dà appunto questa luce e questa vita fino a noi. Parlare di Alda Merini significa proporre un problema e la motivazione prescinde dalla validità della sua opera e si basa invece su ciò che è stata la sua vita, ciò che ha rappresentato e il fenomeno pubblico che è diventata. Alda Merini è stata, dice la critica, una delle poche star della poesia italiana e ha avuto una vita romanzesca, da poetessa maledetta con un internamento in manicomio e un rapporto così stretto con la follia da renderla invidiabile. Pensate, invidiabile, perché questa follia è una follia produttiva, è una follia, è quella follia che produce l'arte. La biografia di Alda Merini, leggo negli appunti critici, è molto simile a quella di Dino Campana per certi aspetti e sono due biografie troppo perfette per dei poeti. Non solo, Alda è nata con la primavera, suggendone la forza dirompente di un'eterna nascita, ed è morta il 1 novembre, nel giorno in cui si festeggiano tutti i santi, e in qualche modo la poesia le ha dato una sua santificazione, perché i devoti della Merini sono tantissimi. Beh, insomma, queste sono comunque opinioni confutabili, come tutte le opinioni. Noi prendiamo così spunto da appunti critici qua e là per poi assemblare un po' di qua e un po' di là e un po', secondo anche il nostro giudizio, una valutazione di carattere più personale, più diciamo attinente a quello che è lo scopo del nostro programma, che è un programma assolutamente divulgativo e che non vuole entrare mai assolutamente dentro alla crosta, all'incrostazione, proprio alla patina complicata dell'assunto letterario vero e proprio.
Diverse. parte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma
il potere dei poeti è molto esiguo, leggo. Un foglio bianco, molta solitudine, qualche strappo al cuore e forse una guerra o due. Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931 e muore il 1 novembre 2009, nella festa di Ogni Santi. Due date di cui è impossibile non notare il significato simbolico. Lei lascia scritto: sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo di nascere folle. Aprire le zolle potesse scatenare tempesta. Nasce da una famiglia di origini modeste. Il padre, Nemo, fa l'assicuratore, tiene vicino la figlia durante anche il suo lavoro, fra le scartoffie, no? Alda lo guarda ed è quasi come affascinata, perché il lavoro dei grandi per i bambini è sempre qualcosa di affascinante. Guardare il proprio padre battere a macchina o scrivere su un foglio o su un grande registro è qualcosa comunque che ha un sapore particolare. Alla scuola elementare lei è molto brava, è una bambina che si distingue per la sua intelligenza, la sua vivacità. Vince dei premi, anche dei premi attribuiti ai bambini che già sapevano comporre versi, comporre poesie, perché lei inizia prestissimo a scrivere. Però questa è una vocazione innata, insomma, naturalmente, che si manifesta già da bambini. E il bambino che nasce poeta inizia prestissimo a scarabocchiare le sue prime poesie. Queste però poesie fanno sì che le venga consegnato anche un premio importante, niente meno che dalla regina d'Italia, Maria José. L'esperienza della gloria poetica la vince, la fa sentire importante fin da piccola. A 12 anni viene sfollata insieme alla madre Emilia a Vercelli. Qui la povertà, la miseria, la paura e purtroppo tutto ciò che sta accadendo la costringono a interrompere gli studi, e questo sarà per lei un motivo di grande dolore. A 15 anni esordisce come autrice, spinta da Giacinto Spagnoletti, e intanto si mette anche a studiare musica, studia il pianoforte, inizia uno studio appassionato anche in ambito musicale. Cominciano i primi amori, una relazione molto passionale con lo scrittore Giorgio Manganelli. Una storia tanto bella quanto impossibile, perché Manganelli era un uomo sposato e aveva anche una figlia. Purtroppo, in questo anno, questo stesso anno così triste e così duro per Alda vengono i primi sintomi gravi del suo problema mentale che costringono i medici, ma non si sa con quanta reale competenza, a internarla, a rinchiuderla in manicomio. Alda chiama questo che le sta succedendo, questi squilibri mentali, le prime ombre della mente, le chiama così. Una personalità così sopra le righe sembrava fatalmente destinata al disturbo bipolare, ne abbiamo già parlato. In questo Alda sembra ripercorrere le orme di Torquato Tasso e, l'abbiamo già detto, di Dino Campana. Comunque i suoi esordi poetici sono bene accolti da Romanò, Spagnoletti, Corti, Manganelli e altri personaggi importanti, Quasimodo, Pasolini, personaggi tutti di calibro, di grande importanza.
Nemmeno io capisco la mia poesia, è un dono, io sono portatrice di un dono e basta.
Caro, dammi parole di fiducia per te, mio uomo, l'unico che amassi in lunghi anni di stupido terrore. Fa che le mani mi escano dal buio, incantesimo amaro che non frutta. Sono gioielli, vedi le mie mani, sono un linguaggio per l'amore vivo, ma una fosca catena le ha ben chiuse, ben legate ad un ceppo. Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. Sei purissimo, vivo, un equilibrio astrale, ma io sono nella notte e non posso ospitarti. Io vorrei che tu gustassi i pascoli che in dono ho sortiti da Dio, ma la paura mi sostiene nemica. Oso parole, solamente parole. E se tu ascolti fiducioso il mio canto, veramente so che ti esalterai delle mie pene. Grazie.
Dov'è la mia? Lettere. Rivedo le tue lettere d'amore, illuminata adesso da un distacco, senza quasi rancore. L'illusione era forte a sostenerci. Ci reggevamo entrambi negli abbracci, pregando che durassero gli intenti. Ci promettemmo il sempre degli amanti, certi nei nostri spiriti di Dio, e hai potuto lasciarmi. E hai potuto intuire un'altra luce che seguitasse dopo le mie spalle. Mi hai suscitato dalle scarse origini con richiami di musica divina. Mi hai resa divergenza di dolore, spazio per la tua vita di ricerca, per abitarmi il tempo di un errore. E mi hai lasciato solo le tue lettere, onde io ribevessi la mia assenza.
Vorrei un figlio da te, che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, e che risolva più dolcemente questa nostra sete. Assetamo, lo grido ad ogni vento gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta, e di ogni velo, vo scerpando il mio lutto, perché genesi sei della mia carne, ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mandarsi vivo. E perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio da allacciare al mio tronco, e tu possente padre, tu olmo ricco di ogni forza antica, mieterai dolce ombre alle mie luci. Grazie.
Una sudicia vergogna, amico, una sudicia vergogna, creda. Mi girava intorno e mi chiamava rapinatrice d'amore. Avevo una vergogna nera, pareva sangue coagulato, un misticismo di dolore. Quest'uomo, luce, embrione della galera, sbatteva le cervici contro il freddo. E il conte Ovolino, credimi, Dalla, nessuno ha creduto al mio folle disegno di sbranargli la bocca.
Mia madre diceva Cioè, chi non conosce musica non conosce l'amore. La musica è una cosa importante, è un linguaggio universale.
Cerca di stare un po' fermo, perché sennò finisci in rianimazione.
Au, au.
In rianimazione.
Au, au. Ciao. Ciao.
Giaceva egli nell'infamia del suo dolore, perché infame il dolore che altera lo spirito, e non vedeva né albe né tramonti, perché il dolore non ha tempo, nessun spirito. Con la parola reo, scolpita nelle carni, questo grande reato d'amore per cui veniva incriminato, e capovolgendo le parole all'infinito, trovava Gesù immensi arabeschi di desiderio. E mai lui, che era stato così lieve come una brezza di primavera, trovava iniquo il peso della materia, a cominciare dalla croce.
L'uomo che ha sempre disobbedito alla vita non ha trovato in Cristo nessuna colpa. E la meraviglia dei poveri era proprio questa. Come si fa a non peccare quando si è dentro la disperazione? Ma Cristo era felice. Era felice dell'intemperie, era felice della pietra, era felice della tua parola. Nessuno ha mai preso in esame che Cristo è stato un grande poeta e che le sue lodi a Dio erano la voce medesima di Dio. Guardava le donne come si guarda dei fiumi che accompagnano una vela sbatacchiata da tutte le parti, e le sentiva amiche, essendo donna nel cuore. L'isola deserta che io e te, Signore, abbiamo abitato soli e nudi come Adamo ed Eva al loro principio, l'isola deserta che non aveva bisogno di rivestimenti ma soltanto della trasparenza di un pensiero pieno di luce, l'isola di materie di carne, l'isola dei nostri baci. Se tu sapessi, Dio, che per conoscere una donna bisogna amarla, bisogna entrare nelle sue viscere e sentire il calore dei suoi gemiti, capiresti che cos'è la passione umana e chi muore d'amore e si perde perché vuole la morte. E spiegami, Gesù, perché l'innamorato in te cerca la sua soluzione. E spiegami ancora perché non hai cacciato dal tuo costato né gli amanti né i loro pensieri. Gli altri uniscono il silenzio d'amore con feste e tripudi e orpelli vari, ma colei che ti ama veste di niente, ripudia persino le parole. Tu entri dalla porta dello sguardo e rimescoli le viscere degli amanti e tocchi i loro dolori. Quando io ho pensato che un amico balordo mi aveva rubato il cuore, io non ho mai creduto che il vero amante geloso eri tu, che non vuoi lasciare ad altri la carne della tua carne, lo spirito, lo spazio del tuo spirito, perché avendomi dato una forma l'hai coltivata nel tuo giardino e lui ha disprezzato la mia forma, e tu sei anche il segreto della sua morte e la spingi lontano da lei affinché quest'anima si affini come una lama e possa finalmente colpirti, perché tu, nuovamente colpito da un amore umano, possa dare il tuo sangue per noi.
E lo so.
Amo anche una cosa, che se c'è stato un uomo che ha ascoltato le donne è stato Gesù. Ho conosciuto Gerico, Ho avuto anche io la mia Palestina e le acque limpide del Giordano. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei, i farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso dentro la folla, un pazzo che guardava i cieli e li implorava ridendo. Noi tutti dentro l'amore eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete azzurra ci imprigionava, ma andavamo verso la messe di nostro Signore e Cristo il Redentore, confinato dietro una rete, urlava a squarciagola tutto il suo male in Dio. Fummo lavati e sepolti, odoravamo d'incenso e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non deve amare nessuno. Ma un giorno da dentro l'avello qualcosa mi ha risvegliata e anche io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Sono tornata alla vita, ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Mi sono aperta a te come un libro davanti a te, un libro pieno di misure terrestri, un libro pieno dei fiori della giovinezza, Dio, un libro pieno di miei sospiri d'amore, e a un tratto tu sei comparso per me, che ero velata d'azzurro, per me, che godevo la tenerezza della mia adolescenza, per me che mi sento giovane e pronta a tutte le battaglie della vita, per me che sono lo scudo della parola. A me, dico, tu mi hai mandato un angelo e mi è sembrato un così grosso dilemma. Perché non ti sei manifestato come un padre celeste? Perché Dio mi ha aggredita con questa presenza angelica? Io ho dovuto coprirmi la faccia e le orecchie e gli occhi per non sentire il rombo delle tue ali. Dio, che spavento! Rombavano nell'azzurro come due grosse eliche e io ero rapita in un turbine, quasi portata via dal cielo e portata via dalla terra, così a mezz'aria, come se fossi stata in un delirio pieno. E avevo perso di vista i miei piccoli piaceri terreni e gridavo senza essere udita che volevo le mie compagne, che volevo tornare da loro, che volevo mia mamma. A chi avrei potuto raccontare che ero stata allontanata dai venti della mia preghiera? Come avrei potuto raccontare io, che sono umile di natura, che tu mi avevi prescelta e mi avevi baciata in fronte e poi sulla bocca? Ma nella Bibbia è scritto che la donna deve partorire e tu non mi hai sottratta questo dolore, perché io avrei tenuto nel mio grembo l'uomo Dio e non si sarebbe mai sottratto alla morte. Se tu sei la mia mano, il mio dito, la mia voce, se tu sei il vento che mi scompiglia i capelli, se tu sei la mia adolescenza, io ho il diritto di servirti e il dovere, perché l'adolescenza non chiede mai niente alle sue stagioni. Tu mi hai presa perché io non ero una donna, ma solo una bambina, e le bambine si accolgono e si avvolgono il mistero. Tu mi hai resa donna, Signore, e la donna è soltanto un pugno di dolore, ma questo pugno non lo batterò contro di te. Io lo allargherò verso di te come una mano che chiede misericordia. Tu sei la mia mano, Signore, tu sei la vita. E quando una donna partorisce un figlio, la disgrazia e l'amore abitano in lei come il dubbio della sua esistenza. Tu mi hai redento nella carne, ma io sarò eternamente giovane, sarò eternamente madre, perché mi hai redento, io vedrò la tua resurrezione. Caro, dammi parole di fiducia per te, mio uomo, l'unico che amassi in lunghi anni di stupido terrore. Fa che le mani mescano dal buio incantesimo amaro che non frutta. Sono gioielli, vedi le mie mani, sono un linguaggio per l'amore vivo, ma una fosca catena le ha ben chiuse, ben legate da un ceppo. Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. sei purissimo, vivo, un equilibrio astrale, ma io sono nella notte e non posso ospitarti. Io vorrei che tu gustassi pascoli che in dono sortiti da Dio, ma la paura mi trattiene nemica. Oso parole, solamente parole, e se tu ascolti fiducioso il mio canto, veramente so che ti esalterai delle mie pene.
È dolce fermare gli sguardi nel volto puro di un adolescente che somiglia a un tuo vecchio amore. Né tu né lui saprete mai nulla del gioco degli spazi sognatori e dell'oscuro teatro del corpo. È nato un bambino tra noi, un dito di silenzio amoroso che indica la pace. Dormono gli amanti in attesa di Dio, che li sveglierà stanotte col grido dei re magi. Qui dentro si vive in un lungo letargo, si vive aggrappandosi ad uno sguardo, contando i pezzi lasciati là fuori, che sono i miei limiti, che sono i dolori. Più bella della poesia è stata la mia.
Ecco, cari amici e ascoltatori, era il 23 gennaio 2018 quando Alda Merini recitava, si intratteneva, parlava e suonava anche il piano per il suo pubblico, per un pubblico che l'amava in maniera particolare. Io credo che Alda Merini sia stata la poetessa più amata, soprattutto dal pubblico italiano, ma anche perché offriva questo suo modo diretto, semplice, quasi infantile di raccontare. In realtà mi resta poco ora, dopo questo passaggio, questa registrazione, mi resta poco da aggiungere in realtà a questo personaggio che si è raccontato da sola. Lei era tutto meno che una persona da considerare pazza. Anzi, una donna di una dolcezza infinita. Perché fu internata? Ma si legge violente crisi depressive. Quindi per impedirle il suicidio? Per farle un bene? Io non credo che si faccia mai un bene, cari amici ascoltatori, quando si toglie la libertà, si impedisce la libertà adducendo questioni di carattere medico, ma la depressione, ma è pericolosa, ma il depresso tende al suicidio, bisogna impedirglielo. No, non bisogna impedirglielo, bisogna lasciare che una persona, secondo me, cari amici e ascoltatori, viva la sua vita e anche la sua morte in maniera diretta, così come gli suggerisce la sua vocazione. E la vocazione poetica di Alda Merini era talmente forte, talmente viva, che sicuramente l'avrebbe salvata, al di là della privazione della libertà, al di là del manicomio, cari amici ascoltatori. L'abbiamo ascoltata, io non ho molto da aggiungere perché lei si è raccontata e anche suonato il piano. Lei era un'artista compiuta. Il marito di Alda Merini, da lei tanto amato, si chiamava Michele Pierri, era un poeta anch'egli. Morì nel 1981, quindi la lasciò sola per un lungo periodo di tempo. Gli ultimi anni di Alda Merini furono anni in cui lei trovò nel calore del pubblico che la seguiva, della gente che l'amava, un senso della vita assolutamente rinnovato, no? Nel 1993 le viene assegnato il premio Librex, un premio dedicato a Eugenio Montale, uno dei massimi poeti della nostra letteratura, della letteratura italiana. Gli ultimi anni di Alda Merini sono prodighi di titoli e opere famose, da La pazza della porta accanto del 1995 a Ballate non pagate. Nonostante la notorietà e i premi e le frequentazioni televisive, comparve molto spesso anche al Maurizio Costanzo Show, ma come mi viene da sorridere, perché come capita spessissimo agli artisti veri, ai poeti, Alda Merini versa in questi anni, negli ultimi anni della sua vita, in condizioni economiche difficili. Grazie a Paolo Volponi, fortunatamente, ottiene un vitalizio nel 1995. Poi ci sono i travolgenti successi letterari e editoriali. Grande successo fu Reato di vita, che è un'autobiografia e poesia, mentre La vita facile, che è del 1996, le vale prima il premio Viareggio e poi il premio Elsa Morante. Molti dei più celebri aforismi di Alda Merini sono invece contenuti in La volpe e il sipario e in Aforismi e magie, non scritti ma dettati spontaneamente ad altri che si presero nota e poi conservarono questi scritti e li pubblicarono postumi. Nel 2023 è stato realizzato il film biografico Folle d'amore, Alda Merini, diretto dal regista Roberto Faenza. Nel film, a vestire i panni della celebre poetessa sono le attrici Sofia D'Elia, Rosa Diletta Rossi e Laura Morante. Il film ripercorre la storia di Alda Merini, dalla sua giovinezza alla frequentazione dei circoli letterari, fino al matrimonio e, purtroppo, all'internamento in manicomio. Quindi, se riuscite a trovarlo, io vi suggerisco spesso questi film importanti che ripercorrono, che raccontano la vita e le sofferenze di questi poeti, ma non è che siano sempre facilmente reperibili questi film, purtroppo. Comunque, se riuscite a trovarli, questi film, magari per chi è appassionato di poesia, hanno un significato particolare, no? Ha un significato particolare poter vedere messa in scena in film la vita di questi artisti. La poetica di Alda Merini non è facile, anche perché lei ha chiesto alla scrittura di essere una sua terapia interiore, incoraggiata dai medici anche, no? Si sa che scrivere, che fare arte, aiuta psicologicamente quando ci sono dei problemi e anche dei grossi problemi. Questo l'ho potuto sperimentare anche nel mio lavoro di insegnante di recitazione. Molti ragazzi venivano da me perché avevano problemi di vario tipo e spingerli ad usare il corpo, a manifestare sul corpo queste dinamiche imprigionate a volte, incapaci di scaturire, no? Di liberarsi, aiutava tantissimo, la recitazione aiuta tantissimo, così come aiuta tantissimo comunque dipingere o scrivere. E anche il mio maestro Orazio Costa invitava, spingeva, stimolava gli allievi alla scrittura. Scrivere, diceva, è molto importante. È importante quanto esibirsi su un palcoscenico, perché comunque l'arte, tutta l'arte, è una terapia, la più grande terapia di carattere psicologico. E quindi Alda, anche spinta dai suoi medici terapeuti, dettava libri e poesie che venivano così approntati alla bella e meglio, libri che sono stati alcuni pubblicati, altri non erano completi e quindi non hanno potuto vedere la luce. Partiamo allora da una poesia programmatica della Merini, per tentare di capire qualcosa di più della sua poetica, che poi in fondo è una poetica molto semplice. Questa poesia inizia con la parola poesia. La mia poesia è alacre come il fuoco, trascorre tra le mie dita come un rosario. Non prego, perché sono un poeta della sventura che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore. Sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida. Sono il poeta che canta e non trova parole. Sono la paglia arida sopra cui batte il suono. Sono la ninna nanna che fa piangere i figli. Sono la vanagloria che si lascia cadere. Il manto di metallo di una lunga preghiera, del passato cordoglio che non vede la luce.
Il valzer del tempo passato, tu danzi piccina con me. Se tutto nel mondo è cambiato, il cuore cambiato non è. Al ritmo d'un valzer d'amore ritrova il profumo d'un dì e torna a cantar con ardore nostalgicamente così. Ricordi sfiaditi d'un sogno dorato tornate. Fantasmi svaniti nel tempo passato sorgete. Un piccolo dramma quel valzer d'amore rammenta. Riaccende la fiamma che il cuore credeva già spenta. Disetti gentili, boccucce sinuose, rapaci. Ritornan sottili profumo di rose, di baci, per dire a coloro che danzano il valzer d'amore: vogliatevi bene ragazzi, sì che tutto poi muore.
Ecco, cari amici e ascoltatori, per chiudere questo programma dedicato ad Alda Merini, voglio leggervi alcune poesie tratte dal libro Padre mio. È chiaro che la Merini ha una sua intrinseca religiosità, ma è la religiosità che poi in fondo è in tutti i poeti, anche in quelli che si professano atei o non credenti o agnostici, perché l'arte è una religione. È sufficiente essere artisti per essere religiosi, e scusate questa affermazione, ma io credo fortemente che l'arte, qualunque tipo di arte, quando è vera, quando è pulita, quando è autentica, quando è frutto di un sentimento che scaturisce vibrando e trova un mezzo, un modo per imprimersi, no? Perché l'arte ha bisogno di un materiale per esprimersi, come dicevano i miei insegnanti del liceo artistico. Dicevano: tu ti esprimi meglio con questo materiale, magari con la plastica, con la creta, tu ti esprimi meglio con i colori, con il pennello, con le tele, con i colori o con gli acquerelli. Altri hanno bisogno di avere una penna o una matita in mano per raccontare i propri sentimenti con le parole. Questi sono i poeti. Ma la poesia però non è soltanto quella scritta. Io l'ho detto più volte nei miei programmi e lo ripeto, perché tutto ciò che è arte è poesia. La musica, la poesia scritta, quindi i versi, la letteratura, quindi i romanzi, i quadri, i dipinti sono poesia. Diciamo che anche un'architettura, se è ben concepita, se rispecchia un sentimento, se è l'immagine di un sentimento, è poesia. Una volta si costruivano le chiese perché le chiese dovevano essere quei luoghi dove la gente andava per comunicare con qualcosa di trascendente, e quindi la chiesa era qualcosa di trascendente, soprattutto la chiesa romanica, quella più semplice, era qualcosa che ci metteva in comunicazione con il trascendente, cioè con Dio, con la divinità. E quindi anche l'architettura in qualche misura è poesia. Ora vi leggo qualcosa e chiudo il programma, perché siamo proprio fuori tempo, da Padre mio. Ciò che a noi sembra incomprensibile sulla morte di Dio, inverosimile, ciò che non è stato predetto, che forse non verrà spiegato mai, la luce dentro il sogno, la morte in questa improvvisa rinascita. Ma quanti di noi sono capaci di rinascere? Quanti sono usciti dal disgusto e hanno rifatto il loro corpo come se niente fosse mai esistito? Quanti non hanno lasciato tracce? Quanti ne hanno lasciate? Ma non è l'uomo che sostiene Dio e, come un eterno anchise, se lo porta sulle spalle e gli fa attraversare quel fondo di infinita solitudine che è la vita. E se Dio è riuscito a morire, non è stato forse per provare che la morte non fa paura, che la morte è eterna come la vita? Dio, esponendo la sua nudità fisica e morale, ha dato senso alla parola dell'umile che è nuda come la croce. Il legno della croce significa la semplicità dell'aloe, della mirra, di tutto ciò che profuma l'universo, e niente profuma l'universo come l'amore. L'amore è l'aria che noi respiriamo, l'amore è nudo e santo come la croce. Mi hanno spiegato che per fare un violino occorre un legno speciale, ma anche per fare la carta. E quindi la croce è anche il simbolo della scrittura, del segno che lascia il sangue del poeta sulla terra. E sono sempre tracce di martirio. E c'è qui, in questi versi, in queste poche parole, un sentimento universale, profondissimo. Il poeta è quell'individuo che si avvicina all'assoluto, all'universalità, al mistero profondo del cosmo e cerca di decantarlo umilmente, trasfigurandolo in versi. Leggiamo un'ultima poesia, sempre tratta da Padre mio di Alda Merini, sempre riferita a Dio, al suo modo di sentire Dio e la religione. O Dio, pieno di grazia, che tremi tra le dita delle donne, o Dio tremendo, che baci il sole, che diventi rugiada, o Dio di Dio, che scomponi le labbra e le unisci nella preghiera, Dio che divarichi il cuore e poi lo ricomponi, tomba di gioia e tomba di salute, Dio di granito che scompari e appari, Dio che delle sue estasi ha una sola memoria e che bagna il fiume del poeta. Il poeta, l'abbiamo detto poc'anzi, il poeta che è un tutt'uno con la fede, con la religione, perché si incarna in essa il suo sentire, il suo partecipare all'atto universale, cosmologico, la sua presenza su questa terra raccontata col messaggio delle parole o col messaggio della musica, dei colori, insomma, con l'arte. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.